salmo che ci parla della regalità del Signore, regalità del Signore che viene esaltata da tutta la creazione, non solo dagli uomini, un Signore che manifesta la sua salvezza, rivela la sua giustizia. Allora si tratta di comprendere e di accogliere questa salvezza, questa giustizia che sono le sue. La regalità del Signore si esprime nelle categorie della relazione. Si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Parlare di amore, parlare di fedeltà, significa fare esperienza di come il Signore regna, di come il Signore è re, come dice questo Salmo. E quando il Signore manifesta così l'amore e la fedeltà, tutti i confini della terra vedono questo. Come dire che è una regalità comprensibile da tutti. Ed è una regalità che rende tutti autori di ciò che fanno. Le reazioni a questa regalità non sono di sottomissione, sono di gioia. È la reazione di chi gioisce di fronte a un re che ama e che è fedele. Con questa regalità di Gesù, la vedremo oggi nel brano di Marco 12, 13, 17.
Ecco, prima di leggere il testo, mentre lo cercate, vediamo il contesto, perché si mette in onda adesso a 12, 13, per sapere di cosa si parla. Che tutto il Vangelo punta verso la rivelazione di Gesù e della sua regalità, dove domina il mondo e lui domina al contrario degli uomini, servendo e dando la vita per tutti, cioè con la croce. E immediatamente prima avevamo Gesù che entra nel Tempio con l'asinello, che è simbolo di Dio l'asino, perché è un animale mite, umile, che serve, a differenza del cavallo, che è quello dei re, che dominano, fanno le guerre e non servono a nulla, ma tutti devono servire a loro. Ed entra nel Tempio con l'asino perché anche Dio è concepito come il Re Supremo che giustifica tutti gli altri re. Dio è quello onnipotente che tiene tutto in mano e che giudica tutti, giustizia tutti e punisce tutti e premia i buoni, i suoi servi. Ecco, Gesù viene a distruggere questa immagine di Dio e anche questa immagine di re, di uomo realizzato. E siccome lui è entrato nel Tempio così, i capi del Tempio, i sacerdoti, gli scribi, gli anziani, dicono, con quale diritto fai queste cose? E Gesù gli dice, vi rispondo se rispondete alla mia domanda. Il battesimo del Battista era da Dio o dagli uomini? Il Battista è il profeta che ci chiama a cambiare idea, a cambiare mente, a convertirci. A loro non gli interessa convertirsi, a loro gli importa mantenere il potere. E allora dicono, non sappiamo. Gesù dice, neanche io vi dico, però senza dire, narra la parabola che abbiamo visto la volta scorsa, mentre gran parte vedeva la partita. La parabola dei vignaioli omicidi, dove si racconta qual è il potere di Dio. È il potere di una fedeltà, oltre ogni limite, addirittura il potere di una fedeltà che dà la vita. Il potere di Dio è quello di dare la vita. E qui abbiamo oggi il potere di Cesare. Cesare si intende il divino Cesare Augusto, e questo nella fattispecie però era il successore di Tiberio Augusto, era il grande impero romano che dominava il mondo. Quindi il rapporto tra il regno di Dio e il regno dell'uomo, tra il potere di Dio e il potere dell'uomo, che sono due poteri molto diversi. Anzi, no, l'uomo, vabbè, vedremo il testo.
Lo leggiamo, Marco 12, 13, 17. e inviano da lui alcuni dei farisei e degli erodiani per intrappolarlo con la parola. E venendo gli dicono: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno perché non guardi a faccia d'uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito dare il tributo a Cesare o no? Che lo diamo o non lo diamo?» Ma egli, conosciuta la loro falsità, disse loro: «Perché mi tentate? Portatemi il denaro, che lo veda». E quelli lo portarono, e dice loro: «Di chi è quest'immagine e l'iscrizione?» E quelli gli dissero: «Di Cesare». E Gesù disse loro: «Date a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio». E si meravigliavano di lui.
Ecco, prima di entrare nel testo, vedere il significato di questa domanda e il contesto. La Palestina era sotto l'impero romano, che dominava il mondo allora conosciuto. E gli ebrei non si adattavano, come nessuno si adattava a essere dominati dagli altri, ma tantomeno gli ebrei per motivo religioso, perché l'unico re è il Signore. Ma sarebbe venuto il Messia che ci avrebbe liberato. E siccome Gesù è molto scomodo al potere di allora, e vedremo i vari tipi di potere che escono nel testo, hanno deciso di eliminarlo. Allora gli fanno questa domanda: se si può pagare o meno il tributo a Cesare. Perché se dice che non si può pagare, viene accusato e così lo fanno fuori i romani. Se invece dice che bisogna pagarlo, perde tutto il prestigio col popolo e lo fanno fuori loro. Quindi, perché volevano un Messia. Quindi la domanda è un trabocchetto preciso. E prima di entrare nella risposta di Gesù e anche nel tenore della domanda, è utile capire che cos'è il re. Ecco, abbiamo letto il Salmo: Dio regna. Come vediamo che ci sono anche i re in questo mondo. Che cos'è il re? È l'uomo realizzato, potente, libero, immagine di Dio sulla terra, che fa perché gli pare e piace, che ha nelle mani tutti, domina tutti, giudica tutti, può condannare tutti. Anzi, l'origine del re sta in questo. L'abbiamo già detto altre volte, ma siccome abbiamo gente nuova è utile dirlo. Vi ricordate Roma come fu fondata? Romolo, il fratello, il primo re di Roma, uccide il fratello Remo. Ora, questo mito dell'uccisione del fratello c'è in tutte le culture del mondo e anche nella Bibbia. Caino e uccide Abele, è lui che fonda la città. Cioè, all'origine dello stare insieme, cosa c'è? La violenza del più forte. E il più forte di tutti diventa re e domina tutti, rimane tutti. E con la sua violenza rende possibile la vita, perché è un deterrente che contiene la violenza dei minori, è quel che si cerca di fare ancora adesso a questo tipo di re. Quindi il potere del re è quello di dare la morte, è il più potente ad ammazzare, diventa re. Però quando diventa debole c'è un bandito che si sente abbastanza forte e fa il bandito, fino a quando fa fuori il re e diventa lui il re. Per cui è sempre il bandito di turno il re, il delinquente più forte di turno. E noi tutti lo eleggiamo e lo vogliamo re. Anche Israele voleva un re, e Dio non lo vuole, dice: io non voglio che ci sia un re, perché se no vi siete schiavi. E loro insistono, dice: e taglia questo re. E poi ci lamenteranno davvero e se lo tengano. Ecco, questa concezione dello stare insieme sotto la violenza del più forte è ancora quella dominante oggi. E Dio invece è esattamente il contrario del re. Non è quello che ha il potere di dare la morte, è quello che ha il potere di amare, addirittura di dare la vita. Allora sono lo scontro di due poteri, che per sé non è neanche uno scontro. Come non c'è scontro tra tenebre e luce. O l'uno o l'altro, tra vita e morte, o l'uno o l'altro. Vabbè, vediamo allora come si mette insieme.
Versetti 13-14. e inviano da lui alcuni dei farisei e degli erodiani per intrappolarlo con la parola. E venendo gli dicono: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno perché non guardi a faccia d'uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito dare il tributo a Cesare o no? Che lo diamo o non lo diamo?» Ecco, la prima azione è questo invio da Gesù di alcuni farisei erodiani. C'è questa categoria di persone e c'è anche la motivazione con cui vengono inviati. Farisei ed erodiani, nel capitolo terzo di Marco, si erano già accordati per eliminare Gesù. Già erano stati visti associati, categorie di persone che appunto non è che la pensassero allo stesso modo. Ma è interessante che qui agiscono di nuovo assieme. Vengono inviati. La parabola del brano precedente parlava di un invio dei servi e poi del figlio da parte del padrone della vigna. Ora c'è un invio di tutt'altro tenore. Ci può essere un invio per chi va a vedere se ci sono segni di vita, e c'è un invio invece che va per intrappolare qualcuno. Già dall'inizio l'autore ci dice che è questo tipo di invio, e non sarà la prima volta che questa comunione di intenti realizza delle alleanze. Cioè, di fronte al fare il male a qualcuno, anche persone che di per sé non la pensano allo stesso modo stringono patti, come in questo caso farisei ed erodiani.
Posso dire una cosa? Cioè, questi che inviano sono quelli del brano precedente, cioè sono i sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Qui abbiamo i farisei e gli erodiani, poi ci danno anche gli zeloti, Giuda e la zelota. I sommi sacerdoti sono il potere religioso e politico, contrario a quello di Roma, ma che si sono concordati. Gli anziani sono il potere economico, i sadducei. Gli scribi sono il potere culturale. I farisei sono le persone che godono un prestigio religioso perché osservano tutte le leggi e le norme e sono nemicissimi degli erodiani, che invece sono tutti bastardi e romaneggiano, alleati dell'imperatore. Si alleano tutti, tutte le varie forme di potere. Perché, tra l'altro, bisogna dire qualcosa sulla parola potere, no? E potere è un verbo che indica le possibilità che hai. Quindi per sé sarebbe una parola buona. Ma perché noi diamo alla parola potere sempre un senso negativo? Perché normalmente usiamo la possibilità in senso negativo. Il potere è la mano. Cosa facciamo con la mano? Può servire per ricevere, per donare, per accarezzare, per lavorare, per suonare, per tutte le cose belle. Oppure può servire per prendere, possedere, dominare, strozzare, colpire, far violenza. Cioè, sono le due possibilità indicate dalla mano. La possibilità di dare la vita o di dare la morte. E il potere di Cesare è il potere del più forte nel dare la morte. È quel tipo di potere che noi ammiriamo perché siamo ingannati, pensiamo che Dio sia un onnipotente che può ha in mano tutto. E invece Dio è diverso, è un altro potere. E tra l'altro, diciamo una cosa molto semplice, no? E Gesù fu tentato, ricordate, nel deserto, no? Che cosa? Il diavolo che tentazione gli fece? Non c'è più posto, deve star fuori dove piante stridor di denti. C'è il posto all'incontro? No, in piedi no, bisogna trovare il posto adesso. No. No, perché... Guarda, c'è posto da solo, ci sono anche delle sedie su me. Bene, allora andiamo avanti col testo, poi dopo le altre cose le diremo di mano in mano. Cosa volevo dire?
Il potere, interpretazione.
Sì, non importa, le varie posizioni sul potere le vedremo poi nella risposta. Allora, vengono e gli fanno il complimento più bello fatto a Gesù che c'è in tutto il Vangelo. Quindi quando uno gli fa un bel complimento, abbiate paura, perché vi vuol fregare. È come il corvo e la volpe, no? Oh, che belle penne, se anche la tua voce fosse così buona, ti avrei formaggio in bocca. Ecco. Il complimento è l'esca per invogliare una a cascare nella trappola. E guardate che bello, maestro, sei veritiero, non ti curi di nessuno, non guardi in faccia agli uomini. Secondo verità, insegni la via di Dio. Non c'è un complimento più bello di Gesù.
Sì, dietro questa lode si nasconde esattamente la trappola. Allora ci sono delle cose che si dicono, ma in realtà non siamo in quelle cose che diciamo. Sono persone che non si espongono, non entrano in merito, portano la parola di altri e cercano di portarla nel modo che a loro conviene, fino a fare la domanda. Una domanda che sembra di per sé molto chiara, come ribadisce poi la seconda domanda. Cioè una domanda che attende un sì o un no. È lecito o no? Che lo diamo o no questo tributo? Sembra proprio che insieme alla lode che hanno fatto a Gesù ci sia questa volontà di mettere all'angolo Gesù. E facendo questa domanda di non offrire vie di uscite. Perché qualsiasi risposta lui potrà dare sarà una risposta che non andrà bene, nel sì, nel no. Il sì, se è lecito, allora Gesù si mette col nemico, potremmo dire col dominatore. Se dice di no, allora è con le ribelle. Potremmo dire o Gesù è un romano o uno zelota. Cercano di dare solamente questa possibilità a Gesù. Questo modo di rivolgere la domanda segna che a queste persone non interessa la verità. Non vanno lì per conoscere le cose. Non ascoltano per accrescere anche la loro conoscenza, ma potremmo dire anche per allargare spazi di vita. Vogliono solamente sentirsi dire una cosa e in base a quella decidere quello che hanno già in mente.
Mi sembra un'intervista televisiva. È vecchio il mestiere.
Sì, sì. È come se non interessasse Gesù. Gesù lo si vuole eliminare. E potremmo dire anche che una persona libera, franca, che è veritiera, che non si cura di nessuno, che non guarda in faccia a nessuno, è una persona che va eliminata. Questa è la cosa. Fa paura. Sembra paradossale, non lo è.
Ascoltate, questo tocca proprio quel rapporto fondamentale, sempre vivo, tra la religione e lo Stato. Ecco, c'erano già tutte le posizioni sbagliate già allora, le vedremo. E ce n'è una in particolare, ecco, che era la cosa che volevo dire, ma era la cattiveria, mi era scappata di testa, che Gesù non ha mai pensato a uno Stato cristiano. Non l'ha considerato un'occasione, ma una tentazione diabolica. Luca 4,6, il diavolo dice, tutti i regni della terra sono miei, se uno mi si prostra, io glieli do chi voglia. Cioè, il più fetente, il più potente, ce l'ha, basta che sia di onesto. Poi non è un gran complimento. E Gesù non glielo contesta, dice adorerai il Signore Dio tuo e basta. Quindi, a differenza di noi, non pensava uno Stato cristiano. Vedremo a cosa pensava dalla risposta. E noi invece insistiamo ancora su queste cose, non importa. Ma tutte le posizioni sbagliate c'erano già allora. C'era la posizione dell'alleanza trono-altare che ha funzionato dal III secolo fino al Novecento, anche oltre, e ancora se si può, per sostenersi a vicenda, era perché facevano gli erodiani. Poi c'era l'opposizione tra i due, è quella che facevano gli zelotti, o l'uno o l'altro. E poi c'è la separazione tra i due, libera chiesa e libero Stato, si diceva in Italia, e quel che facevano i farisei, o la parte spirituale, e voi la parte materiale, ognuno il suo. E poi c'è quella del concordato, per avere privilegi reciproci, ancora quello che abbiamo noi tranquillamente, se non riusciamo a avere ancora il potere assoluto. Perché tra l'altro l'alleanza attorno altare si alterna, qualche volta domina il Papa come Bonifacio VIII, che aveva fatto la bolla un ansanto dicendo che il potere civile deve obbedire a quello religioso, e qualche volta poveretto riceve lo schiaffo lui e deve obbedire lui, ma comunque non cambia nulla. Ecco, e la posizione di Gesù non è né di avallo reciproco, né di ribellismo, né di indifferenza, né di concordismo. Vedremo la sua risposta, che è quella dei profeti, è quella che dovremmo scoprire anche noi oggi, e sapere proprio cosa ci sta a fare anche il cristiano in politica, perché l'uomo è un animale politico, politico vuol dire civile, cioè che vive in relazioni di città, civili. E la più alta forma di carità è quella civile, cioè del saper stare insieme come popolo, ma in nome di chi? Del più potente, di chi domina e di chi opprime? O in nome del servizio dell'ultimo di tutti, del più debole di tutti, che è il nostro Signore? E ciò che facciamo a Lui salva noi, salva la nostra umanità, perché diventiamo umani se guardiamo l'umanità dell'uomo. Che è un'altra posizione questa, che la vedremo dalla risposta di Gesù. Ma capite allora il tenore della domanda, come è sempre attuale, non è solo che allora, perché c'erano i romani, allora Gesù restava incastrato. È una domanda che ci incastra ancora oggi, perché nelle varie forme di potere che vogliamo.
Leggiamo il versetto 15. Ma egli, conosciuta la loro falsità, disse loro: perché mi tentate? Portatemi il denaro che lo veda. Ecco, Gesù conosce questa falsità, cioè riconosce che queste persone non sono lì per conoscere la verità, sono lì per qualcos'altro. E nonostante questo, dialoga. Vuole portare queste persone a riconoscere quale gioco stanno giocando, soprattutto con loro stessi. E allora pone questa domanda: perché mi tentate? Gesù riconosce che nella domanda che gli è stata posta c'è una tentazione. La tentazione, accennava prima Silvano, Gesù le ha già vissute nel deserto e lo accompagnano sempre, dall'inizio alla fine. La tentazione è la tentazione di presentare un'altra via. Loro hanno riconosciuto che insegna la via di Dio, la tentazione è un'altra via, non è un potere come quello del Signore di mettersi nelle mani, è un altro tipo di potere, quello di tenere, di prendere, di possedere. Allora si nota che quelle che sono le tentazioni che Gesù vive all'inizio sono tentazioni che accompagnano la vita di Gesù e che prendono voce in tanti modi. Avevano già preso voce attraverso Pietro, attraverso l'Apostolo, adesso attraverso i farisei erodiani. Si fa sempre strada un'altra voce che indica un'altra via. La via più semplice, quella che gioca quasi spontaneamente dentro di noi e sulla quale però Gesù fa riflettere. Perché mi tentate? Sarebbe interessante che ci fosse una risposta a questa domanda. Perché? Perché lo fanno? Perché sembra che l'unica possibilità sia quella di eliminare, in questo caso, il fratello Gesù, per poter costruire un'altra volta la propria città? Non è possibile fermare questa violenza? Perché è sempre questa violenza che tiene in scacco la verità,
E tra l'altro il perché di tutte queste domande, questa discussione, è per farlo fuori, per far fuori il fratello, che dice la verità sull'uomo. E la storia si ripete sempre così. Provate a vedere il secolo breve che è quello passato, le storie di grandi dittature di tutti i colori, ecco, ci sono stati infiniti martiri, relativamente pochi, di quelli che si ribellavano al potere, quelli che dicevano la verità, ci lasciavano la testa, ma mica tanto tempo fa, ancora adesso. Mi risulta che in Russia ci hanno lasciato una ventina di giornalisti già col veleno perché non parlavano bene del potere del nostro amico. Per dare l'idea, no, come va avanti il potere imperterrito. Tutto uguale. E Gesù invece presenta un'alternativa. Tra l'altro, perché mi tentate, portatemi il denaro, che dove circola il denaro di un re, lì c'è il suo dominio, al di là di tutte le ideologie. Per gli antichi era chiaro, anche adesso. Domina in fondo quello che ha il denaro. Se tu usi il denaro, vuol dire che riconosci che è valido il suo potere. Perché è lui che lo fa, quindi sei il suo suddito.
E Gesù invita appunto queste persone a portargli del denaro che lo veda. Gesù è anche fine, perché essere povero, perché non ha quel denaro in tasca. Per vederlo è necessario che le persone glielo portino. Portatemelo. È un primo invito, anche se un po' nascosto, a dire a queste persone: mettetevi in gioco, non nascondetevi dietro questa trappola. Sembrano mettere con le spalle al muro Gesù, e Gesù li invita a prendere posizione loro, a vedere se riescono ad emergere da questa maschera che si sono messi. E questo gesto, perlomeno questo invito, perché in questo versetto c'è solo l'invito di Gesù a portare il denaro, è proprio un invito a mettersi in gioco, quello che loro cercano di fare falsamente con Gesù.
E tenete presente che quel denaro è sporco per gli ebrei, perché è denaro pagano, e non poteva entrare lì sul posto, cioè sulla spianata del Tempio. Chi lo portano? Si fanno tanti scrupoli a parole, in realtà ce le hanno, e più ne hanno più sono contenti.
Versetto 16, e quelli lo portarono, e dice loro: di chi è questa immagine e l'iscrizione? E quelli gli dissero: di Cesare. Ecco, Gesù non ha il denaro, ce l'hanno invece i suoi avversari, quelli che stanno ancora già allora appunto parlando di questa Roma ladrona che imponeva le tasse. Niente di nuovo sotto il sole, niente di nuovo. Però cosa c'è? C'è che dietro queste parole c'è un'alleanza di fondo, che va bene questo potere così. Ne possiamo dire tante, ma in fin dei conti preferiamo essere schiavi e mettere a morte una persona libera. Una persona che parla senza cercare la popolarità, il consenso, che viene lodata per questo, poi è l'unica persona che vogliono far fuori. Ecco allora che dopo che portano la moneta che loro hanno, Gesù pone una domanda. Dopo il gesto che ha richiesto, questa domanda. E la domanda verte ancora sulla moneta. Di chi è quest'immagine e l'iscrizione?
Era un gesuita Gesù. Quando domanda, gli fa molte domande allora e li incasta. Di chi è questa immagine? La parola immagine vi richiama qualcosa per gli ebrei? È vietato fare immagini e di Dio e dell'uomo di qualunque cosa vivente. Punto primo. Punto secondo, l'uomo cos'è? Immagine di Dio. E di cosa abbiamo? Immagine di Cesare. E c'è scritto il divino Cesare Augusto, che pretende di essere Dio. Quindi l'immagine e l'iscrizione. L'iscrizione dove apparirà ancora l'iscrizione? Sulla croce dove lui sarà re. Quindi il problema dell'immagine,
Sì? Come dire che qui Gesù sta portando al nocciolo l'obiezione. Allora, di quale re siamo immagine? È come se Gesù stesse portando queste persone a vedere come non c'è una concorrenza, una rivalità tra chi detiene il potere politico e il Signore. Ma c'è proprio un cambiamento di prospettiva. Perché quell'immagine che è sulla moneta, che è dell'imperatore, dice la proprietà dell'imperatore su quello. Ma l'immagine che Gesù mette, vuole far mettere in evidenza, come sarà poi alla fine di questo brano, è un'altra, molto più profonda. Allora si capisce che Gesù dica: perché mi tentate? Gesù non si mette in concorrenza con nessuno, non mette la regalità del Signore in concorrenza con altre regalità, ma capovolge la prospettiva. Vediamo che Gesù fa sempre esplodere le domande che gli fanno, per portarli un po' al nocciolo. Allora, dietro la domanda di chi è questa immagine, di chi è l'iscrizione, Gesù li vuole portare ad un'altra immagine, ad un'altra iscrizione. C'è un'immagine che è fissata su quella moneta e c'è un'altra immagine che è portata dentro di noi. Su questa nessuno può aver potere. E svendere questa immagine è il rischio nostro, cercando rassicurazioni invece che di cercare la verità e la libertà.
Cioè, tra l'altro, l'uomo è re del creato nella Bibbia perché è immagine di Dio, l'unica immagine di Dio. E qui invece abbiamo l'immagine di Cesare, sì.
Tra l'altro, sempre cosa fa Cesare? Quello che richiamava prima Silvano, il capitolo primo della Genesi, quando l'uomo è creato in immagine di Dio, e allora si dice: domini sulle creature, su ogni creatura, sui pesci, sugli uccelli, eccetera. E poi subito dopo il libro della Genesi dice che il Signore dà in cibo all'uomo che cosa? Da un menù vegetariano. Dopo aver detto che ha potere su ogni animale, il Signore gli dice: tu mangerai
tutte le piante.
Come dire, sei un dominatore, sì, ma non eserciti il tuo dominio come lo esercitano normalmente gli uomini, i re. Quello che devi far fuori, ciò su cui hai il dominio per poter vivere, non c'è bisogno di esercitarlo così, il dominio. Anzi, il dominio che l'uomo è chiamato a esercitare è immagine di quello del Signore, che fa esistere l'altro. Non lo uccide per vivere. Non c'è bisogno che l'uomo uccida ciò su cui ha il dominio per vivere. C'è un dominio che si esercita nella mitezza, che è a servizio della vita degli altri. Questo è il dominio, usiamo questo termine, a cui Gesù vuole portare queste persone.
Tant'è vero che poi specifica in Genesi 2 che creò l'uomo perché? Perché coltivasse e custodisse il creato. Cioè, il suo dominio è coltivare, è il dominio dell'agricoltore che lavora e che custodisce il dono di Dio. Interessante, no?
Sì, sì, c'è dietro tutta...
Cioè, servire, in fondo, cioè coltivare e custodire è servire.
Torniamo a quello che si diceva all'inizio del potere. Quale immagine di potere abbiamo?
Poi il potere stesso di Dio. Qual è il potere che ha Dio sul mondo? Nessun potere l'ha fatto come dono, ed è servo, ed è costantemente al nostro servizio per darci l'aria, per darci la terra, per darci le stagioni, per darci il sole. Cioè Dio è servo della creazione. Tutto è il lavoro delle sue mani, fatto con le sue vita, con le sue opere. E noi siamo chiamati a collaborare con Lui nella creazione. E il fine della creazione poi è l'amore del fratello, tutto deve servire a questo. perché siamo immagine di Dio che è amore, e l'amore poi si esplicita nella relazione tra le persone. Quindi non è quello che possiede le cose, poi vedremo dopo quando dice date a Cesare ciò che di Cesare.
Leggiamo l'ultimo versetto. E Gesù disse loro: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E si meravigliavano di lui.
Ecco, prima ripetiamo brevemente le varie interpretazioni che si sono date e poi entriamo nell'interpretazione invece che è più aderente al testo. Di Cesare e di Dio, no? Sono i due poteri, insomma. Quei due poteri che nella storia cercano sempre, in quanto potere, da sempre, di allearsi tra di loro per opprimere la gente. Il trono e l'altare, in tutte le sue forme. Poi c'è invece l'opposizione tra i due, perché tutti e due vogliono la stessa cosa, dominare da soli. Il fanatismo religioso che vuole avere il dominio sul mondo, così. Se noi cristiani abbiamo il dominio sul mondo, ma siamo tutti cattivi, restiamo noi buoni, no? Questo è il senso delle crociate, che continuiamo a fare in altra forma anche adesso. Quindi sono sempre attuali. Poi il terzo, la separazione tra i due, che la conosciamo abbastanza bene del 1800, Libera Chiesa e Libero Stato, che è rappresentata dai farisei. Cioè noi badiamo le cose spirituali, bene, e voi badate le cose materiali. Basta che non ci scocciate, e noi diciamo, basta che ci aiutiate un po', noi facciamo le cose spirituali, non vi disturbiamo, quindi si vive benissimo insieme, cioè proprio la religione deve stare in sacrestia, non uscire da lì, perché guai se tocca, era quel che diceva lì il cardinale famoso brasiliano, e se faccio l'elemosina ai poveri del camera vi dico che sono un santo, se dico le cause della povertà vi dico che sono comunista. Rivoluzionario.
Sì, mi viene in mente anche quello che diceva Bonhoeffer quando, dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale e la persecuzione contro gli ebrei, lui diceva: può cantare il canto gregoriano in chiesa chi nella piazza grida in difesa degli ebrei. Se non gridi nella piazza così, non hai il diritto di cantare il gregoriano nella chiesa.
E non risulta che nessuno sia riuscito a gridarlo nella piazza, chi ha tentato è finito prima a Auschwitz. Quindi, e poi c'è la quarta posizione, è quella molto nota a tutti, è quella del concordato che ogni tanto si rinnova per avere reciproci vantaggi. E la premessa fondamentale a tutte queste cose è che Gesù, lo ribadisco, non ha mai pensato a uno Stato cristiano, a differenza di tutte le altre religioni il cui intento è avere in mano il potere, così noi dominiamo. E ogni religione è religione di Stato, sempre anche i romani, si confondono le cose, anche gli atei fanno dell'ateismo una religione, e lo Stato è assoluto. Bene, e queste cose sono tutte sbagliate per Gesù e per i cristiani, e vedremo la posizione. Date a Cesare ciò che ho di Cesare. Bene, e cos'è di Cesare per sé? Per sé è niente. Cesare, gli dai quello che ricevi da lui, quello che tu gli riconosci. Riconosci che il tuo sovrano è il tuo padrone, e bene, allora sei suo schiavo, dagli la tua sorbitanza, usi il suo denaro, bene, se dici che è il suo, dagli il tributo che consisteva nel dare un denaro all'anno, così lui ti garantiva una certa tutela. È come la mafia, dove gli paghi la tangente, è la mafia più ingrandita. Quindi date a Cesare ciò che è di Cesare. Ma di Dio, che cos'è di Dio? Ditemi una cosa che non sia di Dio. Tutto è di Dio. Però c'è una differenza, che Dio non possiede nulla. Tutto è suo perché l'ha fatto lui, e da tutto a tutti, perché noi ne usiamo non per possederlo, non per dominare e per dividerci dagli altri, scannarci gli uni gli altri e fare le guerre e le giustizie, ma perché viviamo da figli e da fratelli. Questo è dare a Dio ciò che è di Dio. Noi siamo immagine di Dio, siamo figli, e il nostro condividere tra fratelli è il dare a Dio ciò che è Dio, tutto, che tutta la nostra vita, in tutte le relazioni anche politiche, sociali, economiche, sia una vita filiale e fraterna, nella misura del possibile. Ecco, questa è la proposta di fondo. Poi come si concorda con la proposta concreta della società in cui si vive? Per esempio, con l'impero romano. Cosa hanno fatto i primi cristiani? Diceva Romani 13, dice, il potere, anche quello sbagliato, anche se tuttavia serve per il bene comune e dovrebbe premiare i buoni e contenere la violenza dei cattivi. Ed è vero in qualche misura. Quindi pagate le tasse, pagate il tributo perché ti garantiscono le strade, ti garantiscono la polizia, ti garantiscono le scuole, eccetera. La sanità e i salassi, soprattutto con le spade nella pancia. Cioè, garantivano tante cose, bene, pagatelo pure. Quindi c'era una forma di lealtà, ma non incondizionata, molto critica e condizionata. Cioè, se è per il bene, sottostai, se non è per il bene, sottostai. Ma non è che fai il ribelle perché vuoi tu il potere, fai diversamente, tranquillo. Se però il potere vuol diventare assoluto, come viene fuori in Apocalisse 13, ecco, allora se diventa assoluto diventa la bestia. E lì non bisogna piegare il ginocchio, a chi deve morire di spada, morirà di spada, a chi l'esilio, l'esilio. Cioè il cristiano testimonia davanti al potere assoluto e alle varie forme di dittature che sempre ci sono, la libertà dei figli di Dio. Come poter fare?
Sì, sì. Ed è una libertà davvero grande, talmente grande che Gesù mette in questa affermazione qualcosa che non c'era nella domanda iniziale. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? E lui dice, termina dicendo, date a Dio quel che è di Dio. Loro non gli avevano fatto questa domanda. Però di fatto Gesù li porta lì, perché lì c'è la vera libertà dell'uomo. Lì possono essere davvero anche loro, come quel Gesù che lodano lì al versetto 14. Allora non c'è nessun potere, nessuno Stato che può ergersi a valore assoluto. Ma poi si vedrà che, per esempio negli Atti degli Apostoli, anche di fronte al potere religioso, anche di fronte al Sinedrio, alle autorità religiose del popolo di Israele, gli Apostoli diranno bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Anche a quegli uomini che lorano lì davanti in quel momento. Come dire, c'è una libertà che viene donata su cui nessuno ha potere e noi possiamo solamente restituirla a Dio, ridarla a Dio. E non tanto, come si diceva prima, quasi ho una moneta, ti restituisco la moneta. No, metto in circolo il dono che ho ricevuto, dal Signore ricevo e agli altri dono. Questo è restituire, ridare, dare a Dio quel che è di Dio.
E cosa vuol dire allora vivere anche nella società? Cosa significa vivere anche all'interno della società? Non più la logica dell'uomo che è lupo per l'altro uomo, ma dell'uomo che è Dio per l'altro uomo. Di quelli che non fanno come dopo che gli apostoli stanno litigando tra loro chi sarà il primo, chi domina gli altri, e tutti si arrabbiano contro Giacomo e Giovanni perché vogliono lo stesso posto, e loro lo volevano per primi. Gesù richiama a sé e dice, voi sapete che quelli che sono ritenuti capi, perché sono capi perché noi li vogliamo capi, non perché lo sono, sono capi di... non si dice. Sia chi li mette, sia chi sono, insomma. Le dominano, le signoreggiano e esercitano il dominio su di esse. Non così tra voi, non così tra voi, non così tra voi. E così facciamo anche noi. Chi di voi vuole essere primo sia ultimo e servo di tutti. Perché? Perché il figlio dell'uomo, che è Dio, è venuto non per dominare ma per servire. Amare vuol dire servire, non dominare l'altro. Ok? quello è schiavizzare, quello è egoismo, e dare la vita, non dare la morte. Per cui noi dobbiamo portare questo fermento profetico all'interno di tutte le relazioni, non per costruire la città di Dio che è parallela a quella dell'uomo, un po' peggiore, perché tutte le città di Dio, come tutte le guerre di religione, tutte le crociate, sono le peggiori del mondo, perché c'è sotto l'odio teologico. Invece proprio costruire relazioni umane da figli e da fratelli. Questo è dare a Dio ciò che è mio. Quindi è molto importante questa risposta, sempre.
Come se Gesù qui invitasse queste persone a fare un passo verso la loro libertà. Già vanno da Gesù come persone non libere. Devono dire alcune cose, vogliono sentirsi dire alcune cose, non riescono mai a mettersi in gioco. Pensano già di saper tutto, eppure hanno la moneta di Cesare, non tra molto riconosceranno di non avere altro re se non Cesare. Cioè, chiamati a essere liberi, rifiutano questa chiamata. Può sembrare a volte paradossale, ma facciamo fatica a essere persone libere. E c'è bisogno che qualcuno ci educhi e ci doni di partecipare a questa libertà.
Scusa, ci abbiamo già la televisione che ci educa a questo. Vedi, adoriamo quello, abbiamo le immagini balorde del mondo. Per questo davvero bisogna leggere i profeti.
E si coglie come un rapporto ordinato anche con il potere umano, chiamiamolo così, può derivare solamente da chi ha una fede radicata in questo Signore, da chi non si fa sottomettere da nessuno, da chi sa che, potremmo dire, il proprio cuore, la propria vita va ridata appunto al Signore nella condivisione con i fratelli.
Ecco, e questa non è una ricetta per fare uno Stato cristiano, è una ricetta per essere uomini, per essere nel mondo, ma non dal mondo. E tra l'altro questo non è per sé in concorrenza col potere, perché non vuole il potere, ma lo contesta molto più in radice. È sbagliato quel tipo di potere, cioè lo approvi in quanto fa dei servizi eccetera e quindi lo accetti, non sarei a contestare, però il vero potere è un altro. Ciò che cerchiamo non è il potere, cerchiamo di vivere da figli e da fratelli nel miglior modo possibile in questa situazione. Quando però sono calpestati i diritti degli uomini e il potere vuol farsi assoluto e diventa discriminazione per i più deboli, per quelli che chiamate con qualunque nome, lì davvero il cristiano, che in genere ha provato tutte le leggi razziali sempre, e tutte le esclusioni, e tutti i roghi, e tutte le crociate, e tutti i roghi delle streghe, antichi e moderni, attuali, il cristiano non deve piegarsi a queste cose. Bisogna obbedire a Dio, non agli uomini. E anche la Chiesa qui, a molti, Papa Giovanni Paolo è stato bravo, ha fatto tutti i mea culpa su tutte le volte che abbiamo fatto così. Ma è molto bello fare il mea culpa di quello che hanno fatto gli altri 1000-2000 anni fa. Vorrei fare il mea culpa di quello che faccio io adesso, se mi fosse possibile.
Va bene, va bene. Fate il mea culpa.
Sì. Ecco, ci possiamo fermare qui a riprendere il testo e condividere ciò che noi sentiamo che questo testo ha detto a ciascuno di noi.
dare questa sete del potere, portando, condividendo con voi una breve storia del mio paese. Noi abbiamo avuto una lotta di liberazione durante 11 anni. Durante la lotta di liberazione, durante il tempo coloniale, c'erano già i problemi, dei problemi a livello interno del partito che lottava per l'indipendenza, per mandare via i portoghesi. E questa fame del potere ha portato tante uccisioni durante la lotta proprio del portoghese. E dopo la guerra di liberazione, quando i portoghesi sono partiti, questa uccisione è continuata. Perché ognuno non voleva che gli altri, che l'altro mandi su di lui. E sono ucciso l'uno all'altro e hanno continuato.
È finito pochi mesi fa.
Fino a quando, avete sentito, hanno ucciso il presidente, l'hanno fatta pezzo a pezzo. Il presidente repubblicano. E questa è la logica del potere dell'uomo. Dire che veramente, quando il potere diventa
40 anni,
Dio, quando il potere diventa Dio per l'uomo, non è possibile costruire una società umana. Non è possibile. È una società dell'animale selvaggio. Questo l'ho vissuto, anche stando qua in Italia, continuo a viverlo anche da lontano, nel mio paese. E tutta la tensione sociale che esiste adesso nel mio paese, è la prova, illustra benissimo questa situazione. In quanto noi ci divariamo del potere, non potremo mai vivere come fratelli sociali.
E noi riusciamo invece più elegantemente invece di mangiarci tra di noi, mangiare a distanza. Cioè tutte le guerre che si fanno al mondo le fanno perché noi portiamo lì le armi, abbiamo i nostri interessi economici, se no non farebbero neanche lì, perché lì ci sono stati altri interventi della Francia e di altri che hanno bombardato anche Bissau per proteggere il dittatore, perché c'è il traffico della droga internazionale, perché c'è la mafia, perché ci siamo noi. E l'alta finanza lo può offrire. Quindi, interessante, no? E dovremmo avere anche una coscienza ormai civile mondiale, non semplicemente di noi qui, che basta rimandare indietro i barconi che vengono e poi ci sentiamo a posto. Non invece tutto quel che ci arriva da lì, che viviamo di quello. Cioè, perché voi dite la situazione vostra è così. Noi invece la esportiamo questa.
Cioè, ma noi abbiamo anche le nostre soluzioni.
Sì, sì.
Le nostre capo hanno anche le soluzioni perché si mettono insieme, sì, con quello che abbiamo da qua.
Sì, sì, sì. Quindi è un problema globale, ecco, di dare a Dio ciò che è di Dio. Esige è solo una crescita di coscienza, non è la rivoluzione degli zeloti che fa questo. Perché chi vuole lo zelota voleva nel potere. Bene, guarda, il potere di giustizia è meglio chi ce l'ha rispetto a chi arriva dopo. Il problema è quale potere. Se è lo stesso potere, cosa vuoi? Se il potere è solo di imbrogliare, di dominare, uno che ha già mangiato magari è già un po' più sazio, c'è un po' più di stile nel rubare. Chi arriva dopo è più affamato. Invece il problema è cambiare lo stile, non so se è chiaro. E non è mai finito questo, ma anche all'interno della Chiesa. Poi il potere dell'economia oggi, la tecnologia, tutto questo.
In che modo non ci si deve piegare allo stato assoluto, comunque alla grazia di libertà, diciamo, in che modo? Cioè, perché la violenza no, chiaramente.
Non con la violenza.
Quindi con la denuncia.
Con la denuncia e poi ti capita quel che ti capita. No, è la malattia professionale dei profeti, soffrivano del taglio della testa, malattia professionale, dal Battista in su e in giù. Però la storia va avanti grazie a chi ha testimoniato la verità.
Sì, non è che il Signore è un Cesare più grande degli altri Cesari, eh? Che come ci fosse una piramide, però alla fine c'è il Signore che è ha esattamente la stessa logica degli altri, no? Proprio... Sì. Anche perché la domanda che fanno questi inviati, questi farisei ed erodiani, hanno sotto dire, ma come ci dobbiamo comportare contro questo nemico? E la fanno ad una persona in cui non c'è neanche il concetto di nemico. Questa è la, diciamo, sono le due prospettive. Allora posso odiare il potente di turno, ma avere la stessa logica, per cui lo invidio perché ce l'ha lui, non ce l'ho io il potere, se l'avessi io gliela farei pagare, invece di vedere quale, di chi io sono immagine, di chi io sono immagine. Per quello che Gesù parla di dare a Dio quello che è di Dio, non gli era stato chiesto, perché è l'unica possibilità, l'unica.
E adesso possiamo dare a Dio ciò che è di Dio, cioè essere liberi e volerci bene da fratelli, perché è la possibilità che abbiamo, perché Dio ci ama così e ci ha dato questa possibilità di essere come Lui. E questo vuol dire essere liberi, essere re, veramente come Dio. E fare un'umanità vivibile, proprio un'umanità vivibile.
Io invece volevo dirvi questa cosa, che è la prima volta che vengo in mezzo a voi, sono della comunità di Fratelli Ettore, e in questo momento, proprio con questo senso di potere che dite voi, abbiamo questa cosa, vogliamo condividere con voi, perché è una cosa molto grave in società, facciamo chiuso il rifugio di San Martino, e io, il rifugio di San Martino,
sì, cosa ho fatto?
È stato chiuso dalle ferrovie dello Stato. Perché dicono che noi non siamo a norma, perché comunque per un gioco di potere hanno voluto chiuderlo. Ettore ha iniziato 30 anni fa e si celebra in questi giorni la sua ricorrenza per il rifugio. Io ho vissuto un'esperienza molto bella, perché mi sono separato, divorziato, ho incontrato il Signore proprio incontrando fratello Ettore da quando ho iniziato, sono stati 30 anni. E questo potere che non ci dà la possibilità, perché non abbiamo, loro dicono che noi dobbiamo mettere 1 milione di euro, ma la Teresa non ha 1 milione di euro da spendere dentro una casa che non è nostra, è delle ferrovie.
Poi chiama la casa.
Tra un mese e mezzo ci inizierà l'attività del freddo, ha denunciato questa cosa sul giornale, su Avvenire. Domenica eravamo all'arcivescovo per sensibilizzarlo, sabato e così con tutti voi vorrei chiedervi una preghiera particolare, perché tutti siamo invitati e fra poco tempo arriverà il freddo, e quando io leggerò il primo marginato che male per strada, io sono, non so cosa fare, mi sento molto impaurito, perché non ci muoviamo, perché stiamo guardando questa cosa che ci sta passando avanti agli occhi e non stiamo facendo, nessuno sta facendo niente, ma perché non, però ce l'abbiamo la possibilità di farlo. E se iniziamo a parlarne, iniziamo comunque a sensibilizzare il sindaco, possiamo trovare questo migliore, possiamo riaprire questo rifugio, perché comunque io ho conosciuto Ettore, il processo di stificazione suo, è stato un uomo che a questa città ha dato tanto e a me tantissimo, quindi mi ha fatto vedere attraverso lui, ho riconosciuto attraverso lui l'uomo che si è fatto Dio, si è messo a servire il Signore in pienezza, e quindi l'ho sempre ammirato, ho sempre cercato di vedere. Quindi questa cosa qua, però, dico, è qua in Milano, ce l'abbiamo davanti agli occhi, però è difficile sistemare questa faccenda, perché c'è il potere, come dite voi, che non vuole questa cosa, perché dicono che noi portiamo, che i poveri portano sprosciizia, che la zona viene, che non è vero, perché poi quelli dell'indulto, non so su quante persone sono uscite dall'indulto, ma l'80% della gente che è uscita per l'indulto è morta, perché il potere li ha messi in strada, e non puoi dare a un uomo da mangiare, da bere, da dormire, domani mattina mi dico tu non hai più niente, se devi rubare, vai a rubare. E loro sono venuti da noi e rubano tutto il giorno. sera e ti dicono, tu hai fatto oggi? Ci ho rubato due bottiglie di whisky. E tu dici, vabbè, insomma, vieni che dormiamo insieme, no? Perché comunque, e questa è l'espressione del Cristo, tutti sono uguali, tutti sono figli di Dio. Cioè, lui è andato a rubare perché doveva mangiare, voleva fare un po' di... per sapere quello, insomma, non c'era quello. Ed è bello incontrarli e conoscerli, però poi quando non li vedi più, inizi veramente un po' a preoccupare. Molti sono anche, hanno malattie mentali, quindi non è che poi riusciamo, la società è pura. Quindi questo volevo solo dirvi, di sensibilizzare le persone che conoscete.
Tra l'altro, se qualcuno ha un po' di potere sulla stampa, perché io leggo solo i titoli in fretta, non sapevo neanche la notizia. Quanti la sapevano? Di quando è?
La notizia di quant'è?
Sì.
A luglio.
Ero
a luglio c'è stata questa cosa qua. Poi ecco, no. Loro sono venuti con l'ingegnere, hanno detto, ah no, ma ristrutturiamo tutto noi, mettiamo tutti i soldi, no, non c'è problema, dunque, di lavori, eccetera. Poi per...
Sì, per mandare via.
Era per andare via. Sono successe anche, non so, 2 anni fa ci hanno rubato Santissimo. Succede di tutto, voglio dire, in strada. Però, cioè, è un posto importante che rimanga la società medina,
sì.
Un fiore all'occhiello della comunità.
Sì.
Sì, certo, io sono scritto di Sor Teresa che adesso non ho dietro, che però vi posso far avere, che è l'articolo che è uscito su Avvenire, che è la sua denuncia a questa situazione, che perché poi lei è molto in difficoltà, perché è da sola, quindi tantissime cose da fare. Poi adesso la comunità si è spostata ad Afori, cioè nel senso che non è che loro sono in strada, sono tutti accolti ad Afori. Però io, essendo vissuto un po' a San Martini, cioè loro sono le 6:30, dicono che andiamo a dormire solo in centrale, loro sentivano in stazione centrale, quindi poi dicono è lì. E poi il freddo, non è che loro percepiscono che adesso fa freddo, c'è dicembre, cioè non sono connessi con la testa, infatti dietro li andava a prendere, adesso non si possono più prendere, se no il potere ti denuncia, ti dovrei prendere un fratello in stazione centrale, il potere ti denuncia, ok? È incredibile, no? Il potere che male ha fatto. Raccolgo una persona per strada, non possono denunciare.
E loro la possono raccogliere per metterla in prigione eventualmente?
No, loro non la mettono in prigione, perché in prigione
li devono mantenere.
Costa.
La manda sulle panchine.
No, va bene, ha fatto l'indulto perché l'indulto serve per... li ammazzo tutti e li riprendo dentro. E il giro del potere cosa fa? Economicamente parlando, praticamente la persona viene usata. Perché un ladro va fuori, fa reato, io faccio l'avvocato, faccio l'avvocato, no, io non faccio l'avvocato proprio, e quindi do sistema al potere di funzionare sull'uomo. È tutto un gioco di potere, no? È difficile però questo meccanismo che si è creato, secondo me è di Satana, però è cambiato. A lottare contro questa cosa.
Ecco, comunque la nostra lotta non è per avere il potere, ma per avere la libertà, e usando i metodi appunto della coscientizzazione e del rispetto della dignità delle persone, e partendo dagli ultimi, che quando non si accetta gli ultimi, poi capita i penultimi, poi ti accorgi che sei dentro anche tu presto o tardi e non ti accorgevi. E tra l'altro questo testo poi ci serve per capire, per entrare nel tema fondamentale che sarà quello di quest'anno, nel quale non siamo ancora entrati, che è il tema fondamentale del Vangelo, che è come Gesù eserciterà il suo potere. Allora, avvisiamo che non ci siamo
i prossimi due martedì, per cui il prossimo incontro sarà martedì 17 novembre.
Siamo a fare i nostri esercizi e poi a dare esercizi a Roma, per cui siamo a nuocere altrove.
La scampata però.
E ci rivediamo alla prossima puntata col testo successivo, allora il giorno
17 novembre. Concludiamo con il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci. Le sedie vanno portate nell'altra sala. Se...
Grazie. Perché non sono venuto dietro è proprio bene.
Lo conosco bene, eh? L'ho conosciuto anch'io più di 30 anni fa. Sì.
Ma voi conoscete il padre Domenico Morricone?
No.
Di Firenze.
Ascolta, no, magari, sì. Ascolta, Gesù, magari Gesù, lui ne dice su qualcosa. Conosciuto.
Ah, Morricone, sì. Beh, viva ancora. Domenico.